e in Italia non si parla più di agricoltura, e per la verità si parla anche molto poco in questa campagna elettorale, che è tutta tesa su altri orizzonti anche molto, molto bassi, devo dire. E anche il fatto che non abbiamo mai avuto ministri dell'agricoltura seri, a parte forse Catania all'ultimo, anche se magari con idee un po' diverse dalle nostre. E quindi c'è bisogno in Italia di tornare di parlare di agricoltura, e c'è bisogno che la politica torni a parlare all'agricoltura anche. Ecco quindi che noi vogliamo spingere chi ci governerà nei prossimi anni a fare una scelta di un modello agricolo che fino adesso non c'è mai stato. E l'Italia non si può permettere, visto che ancora quel poco che c'è di Made in Italy è sull'agroalimentare, di non fare una scelta di campo profonda sull'agricoltura.
A proposito di scelte di campo e di posizioni in un qualche modo in difesa dell'agricoltura più familiare rispetto all'agroindustria, ieri sulle pagine di Repubblica Carlo Petrini, presidente di Slow Food, ha in un qualche modo preso una posizione abbastanza forte, di allarme verso i nostri rappresentanti anche al Parlamento europeo per quanto riguarda la riforma della PAC che è in discussione proprio in questi mesi nel Parlamento europeo, ma anche poi nei governi nazionali. Una vostra posizione sulla riforma della PAC?
Allora, la nostra posizione è molto chiara, e purtroppo non parliamo più di riforma, cioè iniziamo a usare i termini giusti. Noi speravamo in una riforma, di un'agricoltura, noi siamo assolutamente favorevoli alla PAC, che ci sia una politica agricola comune e che l'Europa investa gran parte del suo bilancio nel mantenere le diverse agricolture europee, perché poi da lì si mantiene il paesaggio, la cultura e il territorio. Però che il termine riforma ormai ce lo siamo scordati, quindi siamo alla lotta per salvare il salvabile. La votazione che c'è stata al Parlamento europeo nella Commissione Agricoltura è stato un po' un trionfo dei conservatori, insomma di coloro che vogliono mantenere il livello di pagamenti che c'era prima. Ci sono piccole aperture sullo sviluppo rurale, che sarebbe tecnicamente il secondo pilastro, dove in realtà vengono messe tutte le politiche innovative e anche del futuro, le politiche agricole che producono beni pubblici, cioè quelli che interessano anche a noi cittadini e contribuenti. Peccato che questo secondo pilastro assorba solo il 20% di tutta la PAC, tutto il resto sono pagamenti diretti e tutti gli stati membri stanno cercando di salvare il salvabile, cioè di prendere e di dare i soldi a chi li prendeva prima.
Senta,
e l'agricoltura biologica è al di fuori di questa cerchia, ovviamente.
Senta Triantafillidis, io le chiedo questo, entriamo un attimo nel decalogo dell'AIAB per la 17ª legislatura. Io ho scelto 5 punti del decalogo di 10, poi invito tutti gli ascoltatori a andarselo a vedere, scaricare dal sito aiab.it. Di questi 5 punti io le leggo il titolo, e se lei con molta celerità, cercando di fare una buona sintesi, mi può raccontare cosa secondo voi potrebbe fare il prossimo Parlamento o il prossimo governo per mettere in pratica, per attuare questo punto che volete affrontare. Allora, iniziamo con il punto numero 1, portare il biologico al 20% di superficie entro il 2018.
Quindi a fine mandato.
Esatto.
Cosa significa? Noi già attualmente siamo vicino al 9%, quindi non è poco rispetto a 20 anni fa, quando più o meno è sorto il movimento. Chiediamo di intervenire con delle leggi a livello italiano, quindi senza aspettare la PAC, tipo la defiscalizzazione o il fatto di promuovere l'agricoltura biologica, perché le potenzialità che noi sentiamo sono tranquillamente del 20% e oltre della produzione italiana. Però questo deve essere accompagnato da politiche, da scelte di campo, insomma.
Numero 2, aumentare al 50% gli acquisti pubblici verdi. Questo entro metà mandato.
Nella ristorazione collettiva, nella ristorazione scolastica, dove vediamo che in grandi città si sta un attimo regredendo, soprattutto a Roma, che è stato un modello europeo di utilizzo di prodotti biologici nelle mense, per questioni legate ovviamente al costo di acquisto, senza considerare magari il costo che è insito nei grandi sprechi che c'è nella ristorazione collettiva. Quindi noi chiediamo anche qua che la ristorazione collettiva si faccia una scelta di campo molto netta verso produzioni biologiche e locali.
punto numero 3, varo urgente della clausola di salvaguardia su coltivazione OGM.
Allora, l'Italia si è sempre dichiarata contro l'OGM. L'Europa ha aperto alla possibilità di istituire la clausola di salvaguardia agli Stati membri, l'Italia non l'ha ancora fatto. Quindi noi chiediamo che nei primi 100 giorni di governo l'Italia praticamente notifichi all'Unione Europea la clausola di salvaguardia, come ha fatto Francia, Germania, Polonia, grandi stati.
Voi lo chiedete nei primi 100 giorni, secondo lei può essere questa una priorità in questo momento anche di crisi, di situazioni finanziarie da affrontare e una priorità del prossimo governo nei primi 3 mesi?
Allora, è una priorità del Ministero dell'Agricoltura. Ed è importante perché ci si allinea ad altri paesi a far fronte contro l'offensiva OGM, che comunque è presente e sta filando le armi, nel senso che anche le ultime vicissitudini italiane lo stanno dimostrando, quindi è fondamentale agire anche in quel senso.
Andiamo al punto numero 7, lotta al consumo di suolo e promozione dell'occupazione giovanile nelle campagne.
Ecco, questo è fondamentale. Bisogna dire che l'agricoltura biologica, ed è forse uno degli elementi più positivi in assoluto, ha già in sé una buona spinta giovanile, nel senso che i nostro possesso, l'agricoltore biologico è di circa 10 anni più giovane rispetto alla media degli agricoltori convenzionali, e questo in un settore notoriamente anziano è già un eccellente risultato. Però ormai abbiamo una situazione di crisi economica notevolissima e l'agricoltura può essere anche non solo un ripiego, ma una scelta di vita per tanti giovani che hanno assolutamente l'impossibilità di fare l'agricoltore, perché c'è l'indisponibilità di accesso alla terra e la difficoltà dell'accesso al credito. Quindi noi chiediamo che queste due tematiche vengano gestite dal prossimo governo. Consumo di suolo, si potrebbe andare avanti con delle opportune correzioni al disegno di legge che ha già presentato Catania, che però per adesso è semplicemente un'idea, un'ipotesi.
Punto numero 8, norme per la realizzazione della sovranità alimentare in Italia.
Esatto, il che non significa, sovranità alimentare ovviamente è un concetto a cui noi crediamo e al quale noi ci muoviamo, non significa autarchia e non significa praticamente prodursi il cibo, vietare l'esportazione, l'importazione eccetera, significa soprattutto avere un ambiente rurale vivo, quello che intendiamo noi, avere agricoltori ovunque, avere vallate, zone rurali che abbiano come attività principale l'agricoltura, e poi promuovere i circuiti della filiera corta, l'accesso alle risorse produttive come terra, acqua, biodiversità, che devono essere accessibili a tutti, oltre che la tutela dei diritti dei lavoratori e di tutto il settore agroalimentare. Queste sono le politiche di sovranità alimentare, e non lasciare la palla delle decisioni agricole esclusivamente nell'ambito PAC, quindi nell'ambito europeo.